Eccoci, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Tiembo Radio Maracanã. Marco Piccari in studio con me, mi fa tanto piacere, c'è Alessandro Santarelli. Ciao Alessandro, ben trovato.
Ciao Marco, grazie.
Oggi ti ho convocato perché c'è un tema su cui stiamo dibattendo e voglio sentire un po' il tuo pensiero. Quindi 331-8200-213 per i vostri messaggi, come sempre lo ripeto più piano, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Intanto abbiamo letto la notizia dell'arrivo di Ndombele, visite mediche
grande
domani.
Colpo
Napoli. Altro tassello per il Napoli importante.
Grande colpo perché Ndombele se ritrova se stesso, è un giocatore, ricordiamo quanto lo ha pagato il Tottenham quando lo ha preso, se ritrova se stesso è un giocatore che può dare un equilibrio incredibile al centrocampo. Oltretutto con Anguissa, insomma, è anche un centrocampo molto fisico, quindi colpo da 90 del Napoli.
Senti, voglio chiedere una cosa, poi iniziamo un attimo un giro sulla Juventus, però voglio rimanere un altro sul Napoli e poi mi dici... Ci sono già i primi due, adesso li andiamo subito a presentare. Allora, abbiamo detto di Ndombele che sì, arriva, c'è la situazione aperta di Raspadori. E poi ci potrebbe essere un colpo anche in porta, eh? Attenzione,
beh,
c'è
bisogno
questa
di
situazione.
Un portiere, ma infatti
anche
Napoli...
io non so se c'ha proprio bisogno di un portiere,
per me no,
Meret secondo
però,
me vale la pena buttarci
Spalletti,
ancora
che non sa
però
giocare
Spalletti
con
i due piedi no, ti chiedo, lasciamo stare il portiere, arrivano questi due colpi qua, il Napoli può puntare lo scudetto sì o no? Oppure solo zona Champions?
No, io credo che possa lottare anche per lo scudetto il Napoli, perché adesso è una squadra completa, quindi sì.
Sentiamo un po', prima di passare alla Juve voglio chiedere questa cosa sul Napoli anche ai nostri ospiti, quindi vado a presentare Giovanna Martini. Ciao Giovanna, ben trovata.
Un grande abbraccio Marco e un saluto a tutti voi, naturalmente felicissima di essere qui.
Grazie Giovanna, un piacere anche il nostro. E poi Francesco Repice, ciao Francesco, ben trovato.
Bene, ben trovati a voi, come state? Bene, ma non state in vacanza,
nemmeno un giorno, Francesco, che d'agosto proprio a tamburo battente proprio.
Uno vuole diventare ricco come voi, giustamente va in vacanza. No, lavora.
Senti,
l'abbiamo
fatta prima, noi siamo andati, gli anziani qui in redazione sono andati prima e abbiamo lasciato andare i giovani adesso, capito? I giovani li abbiamo lasciati andare adesso e noi siamo andati a lui.
Complimenti per la trasmissione.
Grande Francesco. Mi rispondete alla domanda sul Napoli, perché allora c'è intanto come giudicate l'arrivo di Ndombele, poi se dovesse arrivare anche Raspadori, lasciamo stare un attimo il portiere, quello vediamo che succede, non so poi che
ma
cosa ne
era una priorità però per il Napoli che io mi ricordi.
Tu dici ma Meret non va proprio bene Francesco?
No, ma per me figurati, quello che ci capisco io, cioè zero, a me Meret va benissimo, cioè perché insomma un portiere molto forte per me. Però mi sembrava fosse Keylor Navas,
sì.
Mi sembrava fosse, hanno preso un secondo affidabile come Sirgo e questo potrebbe portare invece appunto a quello che dici tu e che faccia un po' da tranquillizzatore, da chioccia a Meret che ancora secondo me psicologicamente subisce certi infortuni come tutti i portieri, perché poi quando sbaglia un portiere... cioè non è che quando sbaglia l'attaccante che non fa i gol, quando sbaglia il portiere il gol lo prendi sicuro. Per cui è chiaro che insomma no, è ovvio che sia un problema. Ma detto questo, io credo che alla fine il Napoli, sì, ma quando si lotta per le prime quattro, poi significa lottare anche per lo scudetto, secondo me.
Quindi tu dici...
quando sei là, cioè poi che fai? Molli? Se tu mi dici nei primi 11, anche nei primi 15, se il Napoli è più forte della Juventus, dell'Inter, del Milan, della Roma, magari ti dico no. Però è un'ottima squadra, è una squadra forte. Vediamo come si risolve la questione Fabian Ruiz pure.
Vediamo un po', intanto fermiamoci un attimo su questo e vado a dare anche il buon pomeriggio. Abbiamo un doppio Francesco oggi perché c'è anche Francesco Pini. Ciao Francesco, ben trovato, un abbraccio insieme a Repice, Giovanna Martini.
Ciao, un abbraccio a voi, sono onorato di essere in collegamento con Repice che è uno dei miei idoli. Qua lo dico e non lo nego.
Grazie, è gentilissimo.
Grande.
Grazie mille,
allora,
grazie mille.
Adesso Francesco vengo anche da te, voglio sentire Giovanna Martini sulla questione Napoli. Vi dico adesso così al volo, abbiamo aperto perché c'è Ndombele insomma che arriva con le visite mediche, quindi colpo delle Napoli. Il 61%, il 60% dei nostri ascoltatori su questo sondaggio, se il Napoli con Ndombele, l'eventuale arrivo di Raspadori può lottare per lo scudetto, dice di sì, il 60%. Giovanna Martini.
Ma sì, Marco, io intanto saluto Francesco, e poi sono
ciao, ciao, Gio.
Tutti. E anche l'Opini, insomma, che mi manca. Opini si nasce, come dice lui, ha ragione. Vabbè,
ciao Gio, un abbraccio.
Grande, grande fra. No, dicevo che il Napoli, secondo me, non si può nascondere. Quest'anno, insomma, già l'anno scorso non si doveva nascondere, e per un bel po' non l'ha fatto, dando risultato e prova sul campo poi di quanto la squadra fosse buona. Ha anche, secondo me, finalmente un allenatore degno di lottare per i vertici. Non voglio adesso aprire un capitolo che so che a molti è caro, cioè quello di Gattuso piuttosto che Ancelotti, perché Ancelotti, vabbè, è un grandissimo, ma come ha detto De Laurentiis non si era mai integrato magari in pieno. Spalletti ha un carattere particolare, però credo che anche il suo non mandargliele a dire a De Laurentiis, quindi essere un po' risietta, come dicono a Milano, no, da buon toscano, che comunque non lo convinci facilmente. La squadra si è rinforzata, perché quando ha iniziato a vendere Koulibaly diceva via Insigne, no? Tutti pensavano a una dismissione, e invece secondo me quest'anno, e anche per come l'ho visto in campo contro il Verona, può dire la sua. E però dobbiamo ricordarcelo, perché se non dovesse dire la sua dobbiamo criticarlo, come faremmo con una Juve, un Inter, un Milan, una Roma, se quest'anno non diranno la loro.
Opini, con l'arrivo anche di Ndombele, che ne pensi di questo Napoli? Prima giornata, poi arriva Ndombele, c'è questa situazione di Raspadori molto in bilico, molto col pressing del Napoli, c'è una distanza, mi sembra ballano 2 o 3 milioni per arrivare a chiudere questo accordo. Ecco, supponiamo che si chiuda, è un Napoli a questo punto che ritieni da scudetto?
Ma allora, se arrivassero Ndombele e Raspadori senza nessuna uscita, assolutamente sì, perché è una squadra che, come si è visto a Verona, ha fatto almeno la prima ora di gioco in modo spettacolare. Cioè, mi ha ricordato molto il Napoli di Sarri, paradossalmente. Poi c'è anche da dire il contrario, cioè bisogna anche analizzare chi è di fronte. Il Verona in questo momento non sta bene. Tra il Bari e il Napoli in casa, subito 9 gol tra Coppa Italia e campionato, quindi c'hanno qualcosa da sistemare. Però sicuramente il potenziale offensivo di questo Napoli è tantissima roba. Ci sono giocatori nuovi interessantissimi. A me di Napoli e di Roma spaventa sempre solo una cosa: la piazza. Cioè, una volta che sembra l'anno giusto per poter finalmente provare a vincere lo scudetto, e l'anno scorso secondo me il Napoli ha mancato un'occasione clamorosamente gigante, si arriva poi a qualcosa che non funziona. O la piazza, o ci si mette di mezzo il presidente, o ci si mette di mezzo qualcun altro. Cioè, non c'è mai l'intento totale di riuscire ad arrivare a un obiettivo fino in fondo con tranquillità. E questo purtroppo è dovuto solo a una cosa, alla come dire, all'essere abituati a vincere quel tipo di trofei.
L'abitudine.
Tant'è vero che una volta che la Juve ha mollato dopo 9 anni, hanno cominciato a vincere di nuovo le milanesi, cioè prima l'Inter e poi il Milan.
L'abitudine a vincere, questo ci può stare anche come valutazione. Sentite, lasciamo poi il Napoli, vi voglio portare anche alla Juventus, cioè, faccio questo discorso, voglio sentire un po' il vostro pensiero, vi pongo questa riflessione. Allora, Alessandro Santarelli qui studio, la Juve alla seconda giornata praticamente deve iniziare, perde Di Maria che si starà fermo per, si parla di 35 giorni, 40 giorni?
Sì, una ventina di giorni.
Vabbè,
forse rientra con la Salernitana.
Facciamo, arrotondiamo a 30, sì, proprio per stare tranquilli. E ha perso già Pogba, quindi i due, sì, possiamo dire, due fuori all'occhiello di questa campagna acquisti che doveva poi rinforzare la squadra. È solo sfortuna?
No.
Ci vedete qualcos'altro? Possiamo fare un attimo un'analisi di questa situazione? Perché gli ascoltatori, per esempio, si sono divisi. C'è chi dice solo sfortuna, c'è chi invece dice no, certe cose andavano un po' previste, si poteva fare un mercato diverso, non lo so. Poi si dividono, no, su queste cose. Alessandro,
ma io non credo, Marco, che sia soltanto sfortuna, perché poi è una cosa reiterata negli anni ormai. L'anno scorso la Juventus ha avuto una quindicina, ventina di infortuni muscolari. In realtà anche nell'anno con Pirlo, quindi sono cambiati i preparatori, ma la situazione è la stessa. Però prendiamo questi ultimi 2 anni, non è possibile che il tifoso della Juventus debba vedere le partite con l'ansia che qualcuno si fa male. Cioè, in una partita come quella con il Sassuolo, dopo un anno che non sapevi mai come poteva finire una partita, finisce il primo tempo 2-0, la Juve sostanzialmente la domina, non hai patemi d'animo, però devi guardare la caviglia di quello, il muscolo di quell'altro. Quindi io non credo che sia sfortuna. Una cosa sola, sarà sfortuna se la Juventus da qui a novembre avrà soltanto Di Maria e magari un altro infortunio. Allora sono due in 2 mesi e ci sta, ma se ne perdi una settimana non è più sfortuna.
Repice.
No, però, allora, quello di Di Maria, da quello che mi risulta, poi non so se risulta anche a voi, è una cosa che si porta dietro da tempo.
E questo è più grave. Allegri l'ha detto a fine nel post gara.
E questo è più grave.
È un problema
sì.
che
no,
già aveva.
L'aveva detto prima a me. Io mi sono stato zitto, poi invece l'ha detto lui pubblicamente.
Sì, sì.
Diciamo, sono sempre sto fastidiolo, eccetera, eccetera. Però, quindi, è questo, cioè, è una cosa sulla quale pensare. Anche perché io sempre, l'ho detto pure da voi, secondo me quando arriva un giocatore come Di Maria un anno solo, quando arriva un giocatore come Pogba che hanno il mondiale a novembre e poi devono ritornare dal mondiale dopo un mese, stiamo parlando di gennaio, ecco, io sinceramente ci avrei pensato, poi io per fortuna dei tifosi della Juventus non sono un dirigente della Juventus, però so bene quanto gli argentini e i sudamericani in genere tengano al mondiale. E come lo preparano? Io per esempio sono stato abituato nella mia gioventù che in Brasile il campionato si fermava e ci si preparava due mesi per il mondiale, cioè si fermava tutto mentre qua continuava tutto. In Brasile si fermava e si diceva adesso noi dobbiamo preparare il mondiale perché dobbiamo andare a vincere.
Sì.
Non si pongono mai il problema di partecipare al mondiale, si pongono il problema di andare a vincere, così come gli argentini, io credo adesso anche come la Francia, perché obiettivamente credo che insieme all'Argentina abbia la squadra più forte in assoluto, così stanno.
Poi mettici anche questo, Francesco, che sia per Di Maria che per Pogba potrebbe essere anche l'ultimo mondiale vista l'età,
sì,
no?
Per
quindi
Di Maria sicuro.
Per Di Maria sicuro, Pogba per potrebbe avere un'altra chance, ecco.
Ora, l'altra sera io ho fatto Juventus e Sassuolo, l'ha vista anche credo Francesco Pini dal vivo, non so se certo. era lì, ma io ti giuro, vedere Di Maria è
uno spettacolo.
Lascia stare la mia passione per gli argentini, perché io lo sapete, lo faccio
più forte giocatore della Serie A in questo momento.
Sì, questo qua è un giocatore, questa è una roba fuori dal, è un'altra storia.
Sì, sì,
tant'è
sì.
che io dico che quando lui, poi l'ho detto pure all'allenatore del Sassuolo, ho detto guarda che è un problema di personalità, perché quando questo ha cominciato a prendersi la partita in mano, la Juventus i primi 20 minuti ha sbandato, 20-25 minuti. Poi questo ha cominciato a dire ok, datemi sta palla, Massimiliano ha cambiato qualcosa perché ha messo interno McKennie invece che esterno, si è spostato Cuadrado a sinistra, l'ha detto anche, significa che avevo sbagliato prima a mettere la formazione se ci ho indovinato dopo, insomma tutte queste balle qua, però io insomma, il problema obiettivamente me lo porrei e mi porrei soprattutto il problema di chi deve far girare la squadra in mezzo al campo, perché il vero vulnus della Juventus rimane quello, altro che attaccanti, cose, cioè secondo me il vero buco nero è lì, che
rimane in mezzo,
la palla al portiere,
rimane in mezzo. Sì. Opini,
ma io intanto non mi permetto mai di smentire quello che dice Francesco, perché ripeto, per me è un totem assoluto della radiocronaca mondiale, non italiana, quindi c'è ancora in testa il 2015 e la semifinale con Real Madrid contro prima di andare a Berlino, cosa disse per un quarto d'ora alla fine della partita, ancora mi emoziono. Detto questo, la Juve ha un problema che può essere suddiviso in due parti. Allora, o è sfiga, e scusate il termine, perché
no,
sono tre anni che si rompono a rotazione anche per andare a prendere le caramelle, oppure c'è un problema di allenamento. Cioè, secondo alcuni tecnici e secondo alcuni addetti al mestiere, Allegri allenerebbe male la squadra, cioè attenzione, allenerebbe male dal punto di vista fisico, cosa che Conte per esempio
interrompe però su sta cosa, scusami, gli certo. allenatori, cioè il primo allenatore non allena mai praticamente la squadra, mai,
esatto,
mai.
No, ma infatti stavo arrivando
non
al punto che
non fanno quello, cioè il primo allenatore,
però
il primo
lo staff dei preparatori lo sceglie l'allenatore,
anche gli anni prima si rompevano,
sì no, evidentemente
esatto.
c'è qualcosa che
è lo staff, ragazzi, è lo staff che dice gli allenatori in prima,
per me è quello.
Allora, per Repi c'è sfortuna, per Opini sfiga, ha detto. Beh, si può dire,
sono messo qui in una via di mezzo, però ha ragione chi prima diceva che ogni partita noi la viviamo ormai da tre anni con il brivido, perché vedi un giocatore come Zaccaria che l'altra sera in un certo punto della partita si china a terra per un crampo semplicissimo, eravamo già in studio 7 gol perché io la stavo commentando da lì, a dire aiuto, abbiamo perso un altro, cioè c'è l'incubo nei tifosi della Juve da tre anni a questa parte, dopo Conte con Pintus, parliamoci chiaro, la Juventus ha avuto questo tipo di problema.
Hanno cambiato persino i terreni a Trigoria, Marco te lo può dire.
Sì, è vero.
Ma ci credo, anche Capello non voleva far allenare la Juve.
I muscolari l'hanno, una roba da impazzire, e cambiavano i preparatori. hanno cambiato i
terreni
di allenamento a Trigoria. Ti dico solo questo.
Però c'è l'incubo, c'è Opini, no Francesco?
Sì, perché giustamente adesso va bene tutto, ma dei tre pilastri che sono ripresi quest'estate, Bremer, Pogba, Di Maria, manca solo il centrale difensivo, siamo a posto. Cioè, adesso va bene che il mercato è ancora aperto, sia in entrata che in uscita, si spera che la madre di Rabiot finalmente si accorga che il figlio può anche chiedere magari un milioncino in meno per liberarci da questo dramma sportivo che noi viviamo a centrocampo da due anni con Arthur, Ramsey e lui. E quindi da quello in poi speriamo di avere anche dei ricambi all'altezza, perché se tu hai a centrocampo un Paredes che può aiutare Locatelli insieme a McKennie, è diverso che avere altre cose. Poi, per carità, io sono un fan di Fagioli e di Miretti, ma alla Juve serve altro in questo momento.
Alla Juve serve altro. Giovanna Martini.
Allora ragazzi, avete detto tutto, tanto, e sicuramente c'è questa paura, no? In casa Juve, appena si accascia o si piega qualche giocatore a terra, insomma, che sia un problema muscolare, e c'è sicuramente un problema di questo tipo quando sono così ripetuti. Credo però che per quanto riguarda Di Maria e Pogba sia un problema di cattiva valutazione, di errore nella scelta dei giocatori, per quanto fenomeni, mi riferisco soprattutto a Di Maria, fenomenale, ma come scrive Gene Gnocchi, dopo l'infortunio con il Sassuolo, Di Maria tranquillizza i tifosi della Juve, tornerò disponibile per le convocazioni in Qatar. Cioè, è un giocatore che non ha voluto assolutamente due anni di contratto.
Gene Gnocchi fa ridere.
Beh, no, Opini, però a volte...
No, Giovanna, Gene Gnocchi fa ridere, fa il comico, quello deve fare.
Sì,
ma lui l'ha vista la partita della Juve? L'ha vista Gene Gnocchi la partita della Juve?
No. Il grande Di Maria, sono d'accordo con te, ma che tu prenda in casa un giocatore alle sue condizioni, perché ha voluto fino all'ultimo un anno di contratto, tu gliene volevi dare due, con un già problema lì all'adduttore, che sappiamo quanto sia facile anche riappropriarsi di quel problema, e arriva Pogba, un giocatore che in sei anni ha giocato, ha saltato, non so, il 30% delle partite.
Ma non per quel problema.
Per problemi.
Ma non per quel problema, Giovanna.
Tu mi insegni che se hai un fisico falcidiato dai problemi muscolari è più probabile che ti spacchi il menisco lui di me, che non ho mai avuto un tubo, per quanto lui sia un grande e io sia una briciola. Quindi hanno preso due situazioni, secondo me, a rischio. Per suo suggerimento di Allegri, perché io qui il 50% anche di più di colpe a Massimiliano Allegri le do, perché sono due giocatori voluti fortemente, ma non discuto il talento, attenzione, io discuto che tu alla prima di Champions non hai rischi di non avere né uno né altro, poi c'è il Mondiale, tireranno indietro la gamba in vista del Mondiale, hai Pogba con la terapia conservativa, come giocherà da qua a novembre? Boh, io non lo so. Cioè, sarei preoccupata, ecco.
Alessandro, Santarello in studio. Sentivo. Comunque, no, gli ascoltatori, per esempio, dicono che forse si poteva fare un discorso di prospettiva e puntare un po' più su De Gioni. Però c'è questa cosa, ad esempio...
Tirare fuori 60 milioni.
E prendere Milinkovic e Savic, per esempio. No! Zaniolo? Allora sul discorso dei giovani, io però ti riporto questa esperienza, Marco, che è l'esperienza di Radio Bianconera, no? Allora, Juventus Atletico Madrid, Fagioli gioca e non fa una grande partita, perché come tutta la Juve non fa una grande partita. Ti garantisco che il 90% dei messaggi che ci arrivavano è: ma Fagioli non è pronto, ma Fagioli non può giocare, dobbiamo vincere, dobbiamo fare altro. Quello stesso Fagioli che l'anno scorso alla Cremonese non si può giocare nella Juve se non c'è Fagioli. Allora, qua bisogna anche fare un po' pace con il cervello, come si dice a Roma. Il progetto giovani è un progetto interessante e importante che la Juve deve fare, ma la Juventus, a meno che decida di aprire un ciclo con i giovani, con tutti i rischi che ne conseguono e i benefici, cioè che te magari per 3, 4, 5 anni non vinci, ma nel frattempo fai crescere i giovani, e a me piace quest'idea, o se no tu devi fare...
Il Milan che ha fatto.
Appunto, bravo, il Milan, giusto, o se no devi fare un mix tra giocatori alla Pogba, alla Di Maria, per fare i due nomi, poi condivido in parte anche quello che dice Giovanna, ai quali affianchi questi giovani. E la Juventus, non dimentichiamo che c'ha Chiesa, che tanto anziano non mi sembra che è, ha ripreso Fagioli, c'ha Miretti, io per esempio Rovella me lo terrei, e ti dico, tra Paredes e Rovella, io oggi punterei su Rovella.
Anche un nostro ascoltatore.
Io punterei su Rovella.
Cosa dice questo ascoltatore? Dice: per puntare sui giovani ci vorrebbe coraggio, ma anche un ambiente meno schizofrenico. Alla Juve si è creato un ambiente per cui se Allegri non vince lo scudetto mette a rischio la sua futura carriera, allora vedrete che farà di tutto per avere Paredes, altrimenti avrebbe puntato tranquillamente su Rovella.
Io non lo so se ci avrebbe puntato, però questo messaggio è vero. Cioè, perché l'ambiente schizofrenico, che per carità può essere anche normale, passa dall'anno scorso la Juve senza Fagioli e niente, a quest'anno in un amichevole Fagioli non è pronto per giocare con la Juve.
Ma quando mai la Juventus è partita senza poter vincere tutto?
Esatto. Bravo Francesco. E il punto è quello. Il
e
punto
allora
è
io
quello.
Scusate,
vai Ripi.
Come conosco Paredes e so che è un giocatore che non è che serve alla Juventus, sarebbe proprio, ci vuole per forza, perché ripeto, allora la Juventus è lì davanti, in mezzo al campo. Un po' di anni fa il portiere mette il pallone in gioco e trova uno che era al di là del bene e del male. Va bene?
È vero.
Perché Andrea è al di là del bene.
È vero.
Ok? Quindi poi va via Andrea, va via Pirlo e arriva un altro che non è più scappato. Poi lascia stare che Massimiliano Allegri deve convincere tutta la tribuna e i critici che Pjanic doveva giocare davanti alla difesa e non farla mezzala, se no il primo schiaffo che vuole il suo e lui si impaurisce ed esce dalla partita. Spiega a tutti, guardate, questo ci serve lì davanti perché gioca a due tocchi e aveva ragione lui ovviamente, e Pjanic gioca lì. Adesso manca quel giocatore là e non c'è niente da fare, perché la Juventus arriva a giocarsi qualcosa contro l'Inter l'anno scorso e a giocarsi dopo una rimonta anche la possibilità di entrare fortemente in corsa con lo scudetto, quando Massimiliano Allegri mette Danilo davanti alla difesa perché dice ok, non la facciamo girare ma almeno non passano, fa Desailly quello che faceva Capello con Desailly. Cioè, questa è per un sacco di giornate e recupera un sacco di punti, manca uno là e la Juventus deve avere Paredes là. Perché
sono tre anni che manca.
Sono tre anni.
E allora devi prendere Paredes e non Rovella. Ha ragione Francesco.
Oppini dice sono tre anni e forse allora doveva essere il primo tassello da inserire.
Ha ragione da vendere.
Il primo colpo doveva essere quello, poi il resto vediamo.
Il problema è là. Perché poi quando Rovella mette la maglia della Juventus e sente la canzoncina, che bravissimo, esatto. Rovella tutta la mese in paese della Coppa dei Campioni al Santiago Bernabéu di Madrid con la maglia della Juventus addosso e poi ne parliamo.
Esatto.
E è questo il concetto che faticano tanti tifosi a capire.
Sì. Opini?
No, ribadirei la cosa che è stata appena confermata, nel senso che secondo me dall'arrivo di Ronaldo, con gli errori che poi Paratici ha commesso con il post addio di Marotta, la Juventus in quei tre anni, invece che rimanere davanti a quello che aveva creato come buco, il gap con cui si parlava tantissimo, ha fatto rientrare gli altri crogiolandosi sul fatto che tanto Ronaldo risolveva le cose. Tanto dietro avevi Chiellini, tanto dietro avevi Bonucci, tanto dietro avevi De Ligt, e poi in mezzo alla fine è andato piano piano asfaltandosi tutto. Tanto è vero che nel centrocampo, io lo dico da due o tre anni, anche in trasmissione, spesso e volentieri, nel centrocampo della Juve di questi ultimi tre anni, a parte forse Locatelli che può essere un ottimo sostituto, una mezzala, ma non sicuramente un play, quali di questi giocatori giocherebbero titolari nel Milan, nell'Inter, nella Roma, nel Napoli?
Nessuno.
Perché il centrocampo della Lazio è più forte, quello della Roma è più forte, quello dell'Inter è più forte, quello del Milan è più forte. Bisogna lavorare lì. Pogba è arrivato, bisogna mettercene un altro. Per forza. Paredes è pane per noi.
Paredes è pane, dice Opini. Giovanna Martini.
Ha ragione. Io guarda, il bello di queste vacanze, no? Che non smetti mai di parlare di calcio e anche gli amici sono in vacanza, quindi mi posso permettere insomma di tediarli sul discorso calcio, ma per loro è un piacere. E ho un caro amico juventino, ma proprio juventino, mi ha detto le stesse cose di Francesco, cioè sì, Depay va bene, giusto, se arriva che bello, c'è sempre voglia insomma di campioni, di giocatori buoni eccetera, ma lo ha impressionato Kostic ed è sicuramente un acquisto ottimo, soprattutto però si punta il dito e si aspetta come manna dal cielo quella famosa perla, luce, faro del centrocampo che, come dicevo Pini, come dicevate tutti voi, manca da troppo tempo. Quindi Paredes è pane, sì sì,
è pane.
Parafraso Pini.
Esatto. Una curiosità vi chiedo, se dovesse arrivare, cioè Paredes e Depay, penso che arrivi, no Alessandro?
Depay,
dai.
Sì, Paredes non lo so,
c'è questa cosa di Rabiot,
perché se non esce Rabiot Arthur, Paredes
allora,
non
supponiamo che arrivi, supponiamo che arrivi, diamolo per possibilità, no, che Rabiot prima o poi, come dice anche Oppini, che la mamma di Rabiot,
io non lo darei per scontato,
desse una mano,
è lì il problema,
io non lo darei per scontato,
queste mamme sono terribili,
chiede 10 milioni per lei e per lui, cioè è una follia,
guardate che io di madri presenti me ne intendo,
è un problema serio detto da Oppini, noi ci fidiamo ciecamente,
è un problema serio,
ci fidiamo ciecamente. No, però vi dico, allora diamo per possibilità elevata queste due operazioni. Nel momento in cui arrivano questi due, ci chiedeva un ascoltatore, la Juve diventa da scudetto oppure ancora dietro a qualcuno delle squadre che gli sono arrivate davanti?
Io non ho dubbi, Marco, la Juve con Depay e Paredes è da scudetto.
Da scudetto.
Con Depay senza Paredes è in lotta, ma con Depay e Paredes è da scudetto.
Repice?
Sì, sì, ma secondo me lo è già adesso. Io se fossi un tifoso della Juventus, e non lo sono perché sono tifoso della Roma.
Parleresti con la mamma di Rabiot? No, ah no, così.
No, no. qualcuno con la mamma di Rabiot quando stava alla Roma c'ha già
parlato. Walter Sabatini, sì, sì.
Andarono a sbattere con la mamma di Rabiot e ha capito che eravamo lì, che non sapevamo, pendevamo dalla risposta della domanda della mamma di Rabiot. Vabbè. Ma detto questo, però, io penso veramente che se dovessero arrivare il difensore Belotti, la Roma è una squadra profonda, cioè veramente molto profonda, ed è difficile, poi molto difficile andare.
Vabbè, da scudetto, dì la Repice, se arrivano questi due da scudetto, profonda, che vuol dire da scudetto?
Sì, no, ma lo so. Io ho visto che ha tirato un paio di ami, Giuseppe, molti hanno abboccato, per cui. Per me sì, lo è già adesso, ma con la Juventus è da scudetto già adesso per me, ma perché chi sta nelle prime quattro lotta per lo scudetto, perché okay, poi sei lì in mezzo. Ma la Roma con Belotti è un difensore centrale, è più da scudetto delle altre.
Piccari, da quant'è che dico che la Roma vincerà lo scudetto, tu l'hai detto
da subito, quindi
e
ti
che
sei
se la Roma arriva quarta per me è un fallimento.
Sì. Posso tra l'altro aggiungere una cosa?
Prego Pini, così.
Io da tifoso juventino sono stato la persona più felice del mondo quando ho scoperto che Dybala è andato a Roma e non è andato da quelli là.
No, all'Inter, me lo immagino.
Ecco.
Dato che era già loro da mesi, sì. Questo dimostra che nel calcio, esattamente come Bremer, poi che era loro anche lui, erano due giocatori già dell'Inter praticamente, sì. E in realtà poi questo non è mai successo. E sono molto contento perché Dybala, secondo me, a Roma può ritrovare una piazza che lo stimoli. Mourinho aveva cominciato il pressing telefonico appena la Juve gli aveva comunicato che non avrebbero rinnovato, e tutto questo lavoro secondo me parte proprio da Giuseppe Mourinho, che ha fatto un lavoro alle spalle, ai fianchi del giocatore, soprattutto di testa, psicologico, per fargli decidere la cosa migliore per lui, perché a Milano si sarebbe probabilmente perso, a Roma può veramente rinascere, e gli auguro da tifoso juventino, perché comunque per noi è stato un giocatore fondamentale negli anni passati, nonostante gli ultimi due anni purtroppo negativi, gli auguro di ritrovare se stesso, perché è un ragazzo che merita ogni bene sportivo.
Ma sai, Mourinho continua a fare il martello, ma non con quel giocatore, con la società. Ma guardate fine partita a Salerno, che le sue dichiarazioni. Ma io non posso mettere perché
dovevamo rotondare il risultato,
perché avevamo segnato prima, dovevo solo amministrare, sì, ho i giocatori per amministrare, ma non ho quelli. Cioè già ricominciato.
Sì.
Non è... La fortuna dei club che accolgono Mourinho, che prendono lui, è questa. Cioè che è una fortuna, cioè, perché questo ti comincia a dire: guardate, o così o niente.
Esatto.
Antonio, come Conte.
No, non è vero, sono i martelli, i famosi martelli. Giovanna Martini, poi c'è l'ultimo e vi saluto. Giovanna.
Guarda, sì, Mourinho è un martello pneumatico, la differenza con Conte è che dopo lui si mangia la pizza e riesce a fare gruppo, riesce anche a far sorridere i giocatori. Conte magari
s'arrabbia.
È un po' più difficile da prendere anche nel lato ludico. Mourinho è uno che si sa divertire nei pochi momenti che riserva al divertimento. Roma da scudetto, guarda, io voglio mettergli poca pressione, fare parafrasare prima Opini adesso Sarri, dicendo se arriva seconda è un fallimento, giusto così per lanciare un carico da 300.
Seconda no, ma quarta per me sarebbe un fallimento, sì, la Roma, sì, quest'anno. No,
e con, no, scusami, no, con Paredes e Depay la consideri da scudetto, la Juventus?
Sì, dai.
La domanda.
Assolutamente sì. Okay. Sì, sì, assolutamente.
Allora, vi leggo dei messaggi velocissimi e vi saluto. Sentite il tenore dei messaggi, Alessandro. Tu, insomma, che stando a Radio Bianconera hai un po' una visione molto più profonda rispetto a noi. Però questi sono il tenore dei messaggi. Per me Allegri allenatore molto sopravvalutato. La Juve troppo, purtroppo non gioca, Jerry. Rispondo ad Alessandro. Aspetta un attimo. Rispondo ad Alessandro, quindi c'è la Cotte. Paredes, sì, ruba la titolarità a Rovella e Zaccaria, che gli ruba il posto grazie anche al decreto crescita. Piero da Catania.
Ma chi? Parliamo di ruoli diversi, ma di cosa
aspetta,
parliamo?
Aspetta. Il discorso è che i tifosi juventini sono stati bombardati mediaticamente dal mantra vince l'unica cosa che conta. Come puoi programmare con una società che ha questa mentalità? Di giovani ne hanno e forti. Il problema è l'allenatore che viene pagato 12
allora,
milioni.
Io ti dico un'altra cosa, ci sono pochi per fortuna.
Quello che fa vincere le partite. Poi invece, siccome i tifosi della Juventus sono felicissimi di perdere le partite, prendessero, ce ne stanno tanti in giro.
Ma oggi dico pochi, ma ci sono stati tifosi della Juve che non si sono goduti nemmeno il 3-0. E sai perché? Perché sono ossessionati da Allegri. E io dico sempre, ci sarà una nuova branca della psicologia, l'ossessione da Allegri. Perché Allegri si può contestare, ci mancherebbe, ma l'ossessione no.
Io sono d'accordo con te. Opini, stavi dicendo?
No, bravissimo, nel senso che questo qua purtroppo è un... Noi siamo spesso e volentieri quelli che anche quando c'è da festeggiare l'ottavo o il nono scudetto siamo addirittura annoiati, poi dopo arriviamo quarti l'anno dopo e bisogna rifare tutto da zero. Allegri può avere delle responsabilità, ma dipende anche da che cosa ha in mano. Cioè, sappiamo benissimo che se lui ha in mano una macchina che funziona o potenzialmente devastante, sa gestire benissimo. Se deve allenare un gruppo di giocatori come quelli dell'anno scorso, fa fatica, perché non è Conte. Sono due allenatori completamente diversi.
Bravo.
Sì. Così. E poi, Giovanna, il tuo pensiero, perché qui sono scatenati.
Ha detto tutto. Intanto sono veramente in mezzo al cuore di Alessandro, perché immagino la difficoltà, insomma, ad aprire questa nuova branca della psicologia e a cercare di trattare i pazienti con cura.
Parlerò con mia moglie, magari si può aprire una carriera.
Giovanna, nemmeno quando vinci 3-0.
Proponiamo lo studio a qualche psicologo, magari farà un sacco di soldi, insomma.
Ragazzi, ha detto tutto Opini. Cioè, allora, Opini ha detto una cosa giustissima, ma che secondo me nasconde anche una gravità. Cioè, Conte è un allenatore, Mourinho è un allenatore che ti fa da gestore e ti crea anche un gruppo vincente dal nulla. Allegri o gli dai quel Milan là, che comunque quello scudetto là l'ha perso contro un Conte che era meno forte, contro una Juve meno forte, o gli dai una Juve qua come quella che ha preso la prima volta, che andava da sola allenata prima da Conte.
Però lo si attacca sempre, Allegri, Allegri non riesce ad essere simpatico a nessuno, cioè non si capisce come mai. Comunque alla fine Allegri è l'unico che ha vinto la prima giornata senza subire gol. Contro gol di scarto, l'anno scorso io non ha mai fatto più di due. Si critica comunque Allegri nonostante le sei assenze, Pogba fuori, Di Maria che ti rompe, Chiesa fuori fino a ottobre. Va bene tutto, ma anche tu ci caschi in sta roba. Troppo!
Sì, io sono la prima paziente.
No, ma va bene, oltre 5 scudetti, 2 finali di Coppa dei Campioni, 4
Coppa Italia. Ma ragazzi, ma di che parliamo?
Però perdonatemi, anche nonostante il curriculum, se uno deve fare una critica, si può fare comunque, a prescindere.
E ci mancherebbe, la critica ci sta.
Ragazzi, la critica ci sta sempre.
Io mi sono giocato, scusate se vi interrompo, mi sono giocato €100 sulla retrocessione del Manchester United. Non retrocederà, perché se lo cacciano prima. Cacciano prima quello, perché sennò ci sono i geni. I geni ci sono, Ragnik, Tenag, prendetevi quelli. Aperta.
Sì, sono d'accordo, Francesco. Perché va di moda, Tenag va di moda.
Allora, intanto dice: scusate, ma per me siete molto ottimisti su Juventus e Roma. Un ascoltatore, quindi
poi il campo sarà
il campo. Dirà chi è più ottimista o meno. Va bene, c'è un messaggio, chiudo con per te, caro Repice, che ti chiede un ascoltatore se farai Juventus Roma, così mi gusto la partita più in radio che alla TV.
Sì, racconterò Sampdoria Juventus Roma. Poi mi sa che mi toccherà stare a Roma quest'anno, non farò più trasferte, che faccio sempre la prima in classifica, quindi
farà la Roma, giustamente.
Va bene, Francesco Repice, un abbraccio, a presto. Francesco, ciao. grazie, buon lavoro. Io saluto anche Opini. Prima di salutarti, mi dici secondo te qual è la coppia d'attacco secondo te migliore in questo campionato, che ti viene così a memoria?
Cioè, ma la coppia, cioè coppia per forza, non può essere anche un tridente?
Vabbè, se vuoi scegliere il tridente, scegli il tridente, dai.
Ma non lo so, perché non li ho ancora visti assemblati tutti, cioè nel senso, per dire, la Juve con Chiesa, Vlahovic, Di Maria non l'ho vista, ecco, tanto per dirne una. La Roma con Zaniolo, Abraham, Dybala mi piace molto. Il Napoli con il nuovo acquisto, più Osimhen, mi sembra un'ottima accoppiata, però non lo so. Io vedo il Milan, nonostante non abbia una punta di livello internazionale di quelle pesanti, alla Lukaku, sì, alla Vlahovic.
Vedi il Milan è meglio.
Vedo il Milan con un potenziale offensivo straripante. Cioè, se il Milan avesse una punta a 30 gol all'anno, farebbe dei disastri, secondo me.
Io un po' la penso come te. A me mi ha colpito proprio la capacità di creare gioco offensivo del Milan, esatto, nella prima partita. Esatto. Sono d'accordo con, esatto, te. Francesco, ti ringrazio tanto. Un abbraccio e buona estate.
Ciao.
Buon proseguimento.
Ciao.
Un abbraccio.
Grazie a voi, vi aspetto tutti i secondi.
Ok, ciao, grazie. Ma Giovanna, chiedo anche a te la stessa domanda prima di salutarti. C'è una coppia, un tridente che ritieni che sia migliore, che possa produrre tanto?
Certo, sulla carta quello della Juve è devastante, perché Di Maria, Vlahovic e Chiesa, però hai Chiesa che ancora non sai quando tornerà, Di Maria idem, e quindi non, guarda, mi gioco per quello, ripeto, che ho visto e per come anche conosco magari un po' meglio i giocatori all'opera. A me è piaciuto tanto Abraham l'anno scorso, mi ha veramente sorpresa, e credo che con Dybala e con uno Zaniolo così sia la coppia, il tridente, ecco, più forte del campionato, secondo me.
Beh, ci mancherebbe. Giovanna, ti abbraccio e ti ringrazio come sempre. Un bacione.
Ma grazie.
Ciao,
Marco,
Giovanna.
Saluto tutti Franceschi e Alessandro. Sei un eroe. Continua così, mi raccomando.
Grande Giovanna. Ciao.
Grande Giovanna, un abbraccione,
grande,
a Giovanna Martini.
Grande, un bacio,
Ale,
a voi, ciao.
Grazie. Ci fermiamo un attimo.
Sì, adesso con te, poi, fino alle 15.
Poi
c'ho
un po' di messaggi, sì, che sì, voglio condividere con te. Perfetto. Dai, a tra poco.